Cari fratelli e sorelle, posso semplicemente dirvi questo, che il Signore ha compiuto ogni cosa, il resto spetta a noi, non so se è chiaro il concetto, spetta a noi riconoscere le sue vie, riconoscere la sua parola, senza la quale e senza questa ubbidienza alla sua parola non c'è, a mio avviso, non c'è molta speranza per il nostro futuro. Invece il nostro futuro sarà luminoso, sarà radioso se noi diamo gloria a Dio con il nostro comportamento, cioè con delle prese di posizione che vengono da Dio. Cioè, non ci sono ni, sia il vostro parlare sì sì e no no. Così ci diceva e così ci dice la parola di Dio. Quindi questa mattina parleremo di un personaggio della Bibbia che ha onorato il Signore con il suo comportamento. E questa è la storia che tutti conoscete, una delle più belle storie della Bibbia, e il personaggio è Giuseppe. Andiamo dunque nel capitolo 37 della Genesi, e no, non leggiamo tutti i capitoli, sapete che ce ne sono più di uno che parlano di Giuseppe, c'è tutta la sua storia, ma noi cerchiamo di cogliere i tratti salienti di tutto ciò. Poi sono convinto che tutti quanti noi conosciamo molto bene la storia di Giuseppe, ma non meditiamo mai a sufficienza su ciò che è, su ciò che il Signore ha fatto per lui, come il Signore ha convertito il male in bene. E così, come sta scritto nella lettera ai Romani, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, ma soltanto al bene di coloro che amano Dio. Non possiamo pensare di amare Dio se siamo disubbidienti e se non riconosciamo profondamente nel nostro essere fino in fondo quella che è la sua volontà, quella che è la sua legge per ognuno di noi. Tutti noi sbagliamo e nel questo errore siamo nella tragedia se non riconosciamo però i nostri errori. Allora, leggiamo nel capitolo 37, versetti che vanno dal 5 all'11. Possiamo leggere quale dire.
Genesi 36, 5, 11.
37.
Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero: regnerai forse tu su di noi o ci dominerai? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole.
Per il povero Giuseppe è l'inizio di una catastrofe. E poi vediamo. In questo brano che abbiamo letto vediamo che il Signore si rivela a Giuseppe attraverso dei sogni e poi E lui li racconta perché non può farne a meno di raccontarli, cioè sono veri. E come al solito suscitano molta gelosia da parte dei fratelli perché sono molto carnali e quindi i soliti, le solite considerazioni umane, no? Ma come? Ma io devo venire a inchinarmi davanti a te, ma chi sei tu? Cioè, e così via, no? E perfino il padre lo sgrida, ma il padre poi sta scritto che serbava dentro di sé queste parole, no? Perché Giacobbe sappiamo che in qualche maniera aveva lo spirito del Signore. E poi vediamo subito dopo, dal 25, dobbiamo vedere ancora il brano dello stesso capitolo, che vanno, i versetti che vanno dal 25 al 28. E, vuoi leggere ancora questo?
Ma pare che leggo male.
Ma non importa, capiamo lo stesso.
Poi si sedettero per mangiare e alzando gli occhi videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto.
Allora, dopo tutto questo, sapete che i fratelli progettano dopo l'odio nei confronti di Giuseppe, per gelosia, progettano di ucciderlo addirittura. Ma ecco, c'è una cosa che volevo farvi notare: c'è l'intervento di Giuda, da quale poi discende Gesù Cristo, che dice che ci guadagneremo ad uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue. Su, vendiamolo a degli ismaeliti, no? E sono andati a venderlo poi praticamente al figlio, alla discendenza della schiava, sostanzialmente. Poi ci spostiamo nel capitolo sempre di Genesi 39 e leggiamo tutto il capitolo. Volontario.
E Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente in casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete chi ha portato un ebreo? Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie, che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva.
Voi sapete, poi conoscete tutti bene la storia, se no ci toccherebbe leggere la storia del coppiere e del panettiere, e sapete che lui predice queste cose e poi il coppiere viene riassunto dal faraone, mentre il panettiere invece dopo 3 giorni viene ucciso, no? E dopo un po', addirittura come al solito, Giuseppe aveva detto al coppiere: ricordati, dice, quando andrai poi dal faraone, eccetera eccetera, di quello che ti ho detto. Ma come succede quando uno poi trova, no, sistema il suo problema personale, il resto chi se ne frega, voglio dire, si è poi dimenticato di Giuseppe. Naturalmente nel momento del bisogno si è ricordato, quando il faraone ha fatto il sogno terribile delle 7 vacche grasse, delle 7 vacche magre, e allora lo manda a chiamare e gli dice di presentarsi, perché c'era uno che gli aveva interpretato così. Poi conosciamo tutta la storia, sappiamo che che il faraone lo fa uscire dal carcere, e poi sappiamo tutta la storia, sappiamo come è stata gestita. Vogliamo ancora leggere nella lettera ai Romani, il capitolo 8, i versetti che vanno dal 20, dunque capitolo 8, dal 28, i versetti che vanno dal 28 al 39 compreso. Capitolo 8, pagina 1123 per questa. Un volontario qualsiasi, una volontaria Renata.
O sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato dalla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Grazie. Questa è una delle pagine più straordinarie, delle più promesse. Ma queste parole, fratelli e sorelle, a chi sono rivolte? A chi sono rivolte? Ve lo dico io che sono rivolte. Sono rivolte a persone come Giuseppe. Sono rivolte a persone come Giuseppe che sono obbedienti, sono stati obbedienti fino in fondo alla parola di Dio. Noi sappiamo che tutte queste cose coprono bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. E Giuseppe è uno di quelli che è stato chiamato secondo il disegno di Dio. E abbiamo visto che poi da Giuseppe tutto ciò che è successo in Egitto, abbiamo visto che il popolo è diventato poi una nazione, e abbiamo poi visto tutto il resto. Perché? Perché ha rivelato i sogni di Giuseppe? Perché lo ha preconosciuto. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure destinati ad essere conformi all'immagine del figlio. Ecco, non inganniamoci, fratelli, perché noi abbiamo certe volte delle montagne addosso, delle pietre così pesanti che non hanno niente a che vedere con Giuseppe. Benché ci possiamo trovare anche in un'assemblea di cosiddetti credenti, benché crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio, sia giusta e accettiamo la grazia di Dio, ma accettiamo la grazia di Dio, ma l'accettiamo con in che modo l'accettiamo questa grazia di Dio? L'accettiamo perché certo tutti vogliono il perdono di Dio, chi è che lo vuole? Pure Hitler al momento opportuno avrebbe voluto, se avesse avuto un minimo di fede, avrebbe chiesto il perdono a Dio, l'avrebbe accettato, ma chi è che non... c'è qualcuno secondo voi che rifiuta il perdono di Dio? Nel mondo c'è qualcuno? No, assolutamente no. Però c'è una condizione per poterla accettare, è questa. I quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio, affinché egli sia il primo genio di molti fratelli, come Giuseppe. Io dico come Giuseppe, no? Come Daniele e come tanti altri. Allora chiediamoci se il nostro comportamento e le nostre prese di posizione simili sono come queste. Allora sì, allora diventa vero che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi Giuseppe è stato fatto di tutto, il contrario di tutto, e il Signore ha saputo convertire il male in bene, il male in bene. Ma Giuseppe non era come i fratelli. Giuseppe era diverso dai suoi fratelli, eppure facevano parte della stessa comunità, facevano parte della stessa famiglia. Colui che ha... E il Signore ha mutato, come dicevo prima, il male in bene. Chi potrà condannarlo? Il faraone, Potifar, nessuno di questi. E allora noi sappiamo questo, che tutte le cose, vedete, cooperano al bene di coloro che amano Dio. Ma fratelli e sorelle, per amare Dio, come si può amare Dio se non si ubbidisce alla sua voce, se non si ubbidisce ai suoi comandamenti, se non riconosciamo le trasgressioni che abbiamo commesso o che commettiamo nella nostra vita? Tante volte sono degli interdetti che continuano a restare. Vedete, fratelli e sorelle, che dare gloria a Dio soltanto con il suono della nostra bocca è facile. Gloria a te, Signore, alziamo le mani, balliamo, cantiamo, tutto questo, gloria a te, è facile. Riconoscerlo invece con il nostro comportamento, come ha fatto Giuseppe, è tutta un'altra cosa, ma è quella cosa che gradisce il Signore. Allora sì, che tu sei conforme all'immagine del figlio di Dio. Un po', cioè, il perdono, tutti che veniamo qua o andiamo là, tutti sperano nel perdono di Dio. Tutti sono convinti. Perché? Perché io sono evangelico. Va bene, complimenti. E io sono Lucio Battisti. Cambia niente. Vedete, riconoscere invece il Signore con il nostro comportamento è un'altra cosa, per non morire di ipocrisia. Capite? Sapete cosa significa l'ipocrisia? L'ipocrisia è questa, cioè non avere il muro di... l'abbiamo detto tante volte, avere quella coltre spessa nel nostro spirito, perché non riconosciamo davanti a Dio quelli che sono i nostri errori, non abbiamo coraggio. La storia di Giuseppe in Egitto dovrebbe farci rendere conto invece che l'obbedienza a Dio è sempre premiata dal Signore, è sempre premiata. Abbiamo visto che Giuseppe è odiato dai suoi fratelli per un fatto che sembra, ma dice possibile, eppure per un fatto banale. Cioè, anche se il padre magari in quel momento lo preferiva, lo amava di più, cioè non so perché, però questo ha scatenato la parte peggiore. Come sappiamo, è un sentimento satanico e carnale la gelosia. E come tutto ciò che è carnale non mira al trascendente, cioè non guarda. Noi dobbiamo guardare tutti i giorni, dovremmo guardare, dovremmo perché c'è chi non lo fa, dobbiamo guardare a Dio tutti i giorni, non dobbiamo guardare, se guardiamo qua è la fine, possiamo cominciare a spararci gli uni con gli altri, cioè dobbiamo guardare al di là del tempo, dobbiamo guardare nell'eternità, ma fare questo, se non riusciamo a fare questo, sprigioniamo la lite, la contesa per il possesso di ciò che si vede. Perché ci sono le guerre e le contese? Questo è mio, questo è tuo, io prendo questo, io prendo l'altro. Le spartizioni, no? Ma il Signore dice sempre mia è la terra con tutto ciò che contiene. Alla fine della fiera, siate ubbidienti a Dio. Ma Dio vuole dare il meglio invece a coloro che lo amano. E questa è la verità. Dio vuol dare non solo dopo, perché come abbiamo letto adesso, non ci darà egli con sé tutte le ricchezze, le insondabili ricchezze di Cristo, ma questo è solo per chi gli ubbidisce, è solo per chi riconosce tragicamente i suoi errori, riconosce i suoi fallimenti davanti a Dio. Se questo non viene fatto, beh, io personalmente non sono convinto che il Signore dia così gratuitamente perdono a chiunque. Il perdono è per coloro che lo amano e che gli ubbidiscono, ma mi sembra una cosa chiara. Se no torniamo ai vecchi discorsi che si facevano in Sicilia molti anni fa, dove cioè, una volta che hai preso il battesimo, hai creduto, poi sei a posto, hai ricevuto la salvezza, da lì avanti puoi fare tutto ciò che ti pare piace, perché tanto, no, tanto, siccome c'è scritto nessuno che rapirà dalla mia mano, quello lo applico a me. Vabbè, il Signore dice chi crede è salvato, non chi ha creduto, chi crede è salvato. Quello che hai fatto prima non importa, ma credere poi implica anche tutta questa serie di cose. Implica la presa di posizione, cari fratelli e sorelle. Il coraggio davanti a Dio di liberarci delle nostre paure, delle nostre zavorre e anche dei nostri errori. Abbiamo sbagliato, non è una tragedia, E chi è che non sbaglia nella vita? Ma ci sono gli errori. Giuseppe, vedete, a un certo punto sparisce dalla terra, dalla sua famiglia. Oh, vi sembra poco? Immaginate che uno dei nostri fratelli sparisca. A un certo punto non c'è più, ma che fine ha fatto? Ci sono persone che spariscono. Venduto come schiavo a degli ismaeliti, dei caravanieri israeliti, ismaeliti. Quindi addirittura ai figli della serva. Non immagino, se dovessimo approfondire veramente tutte queste cose ci sarebbe veramente da dare i numeri. Immaginate la tragedia di Giacobbe, no? Questi hanno fatto una cosa grave, gravissima, hanno nascosto il fratello, alcuni volevano ucciderlo, poi Giuda ha detto no, cioè ma che, piuttosto vendiamo, perché evidentemente lui doveva combattere, io non voglio dire che lui era, non lo so, ma probabilmente lui e anche Ruben che era, cioè, cercava di dire no. Ma quel che è più grave è che il reato che è stato compiuto dai suoi stessi fratelli è stato compiuto questo reato. Per cosa? Per gelosia, per una minima gelosia. Immaginate che tragedia. Uno avrebbe anche potuto dire, io ti racconto i sogni, ti ho raccontato i sogni che ho fatto. Ma chi crede di essere? Ma finito lì. Ma lui raccontava i sogni che il Signore gli faceva realizzare. Vedete, nonostante tutto, lui è stato venduto, ma il favore del Signore non si è allontanato da lui. Ed è chiaro che Dio aveva scelto Giuseppe per i suoi propositi, come abbiamo visto poco fa nella lettera ai Romani. Quando egli raccontava ai suoi fratelli, era la verità, ma questo non faceva altro che aumentare l'odio nei suoi confronti. E i covoni che si piegavano, la luna, le stelle, tant'è che Giacobbe gli ha detto, cioè, adesso basta, stai esagerando, no? Ma Dio era con Giuseppe, perché aveva scelto Giuseppe secondo come abbiamo visto prima nella lettera ai Romani, che dice i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli li ha anche preconosciuti e li ha anche predestinati. Fratello, non ci sono molte, no? Potifar comprò Giuseppe dagli Ismaeliti e vediamo che Dio lo benedì. Oh, incredibile, un egiziano viene benedetto. Il Signore lo ha benedetto. Ha benedetto la casa di Potifar per amore di Giuseppe, suo servitore. Ma vedete, fratelli, prima o poi, se il Signore ci benedice, cosa succede? E ci sono le persone che benedicono. Succede che viene il momento del successo. C'è un momento che abbiamo successo nella vita. Il Signore ci benedice. In un campo o nell'altro abbiamo successo nella vita, perché il favore di Dio è con noi. Ma è solo per quello che abbiamo successo. Gli altri sono falsi successi, perché finiscono nel suicidio. Invece i nostri no. Sono successi di benedizione. Ma cosa succede quando? Questo è il momento più pericoloso, quello che però è anche appunto il momento della nostra prova di fedeltà a Dio. Il momento del successo è la prova della nostra fedeltà a Dio. Giuseppe ha avuto grande successo, perché il Signore l'ha preso dalla polvere, come ha fatto con Davide, era un pastore, l'ha fatto diventare un re. L'ha preso, l'ha fatto diventare, in casa di Potifar non c'era nessuno sotto di lui, capisci? Da schiavo era diventato. In quel momento, vista la posizione, la nostra posizione favorevole, perché abbiamo la benedizione del Signore, potremmo cedere facilmente alle lusinghe del peccato. Cedere facilmente. È il momento più facile. Perché? Perché tutti conosciamo, tutti noi conosciamo i supremi piaceri della seduzione. Ed è quello il momento nel quale potremmo cadere. È proprio quello il momento nel quale. Il fascino del potere. Cioè, sapete, il fascino del potere, il fascino del benessere, il fascino di tutte queste cose, è quello il momento che potrebbe farci crollare. Ma è anche quello il momento, cari fratelli e sorelle, per dare gloria a Dio. E anche questo è il momento per dare gloria a Dio. Quando potremmo cadere e invece resistere e dire no, mi dispiace. Non possiamo dare gloria a Dio con la bocca soltanto. Giuseppe l'ha data con i fatti, con il suo comportamento. La gloria vera la si dà quando si prende una posizione, non prima. Una posizione vera ha preso Giuseppe. Ecco, è questo che il Signore ci vuole dire questa mattina, di prendere delle posizioni vere. Vedete, possiamo avere anche altri esempi. Salomone ebbe il favore dell'Eterno, ma la sua intelligenza, vedete che era un saggio, perché il Signore è arrivato a saggezza, la sua intelligenza fu ottenebrata dal buonismo. Capisci perché? L'abbiamo visto. Allora, questa moglie voleva questo, pronto. L'altra voleva un altro altare, ma si dice, politicamente tutto ci stava. Che porta sempre però a farci stare dentro questo e quello. Questo non va bene. Giuseppe poteva farci stare questo e quello, ma che male c'era se andava con la moglie di Potifar? In fondo il Signore poteva fare i suoi programmi lo stesso con lui, no? Non è che non poteva non andare in Egitto e farlo diventare lo stesso viceré, eccetera, eccetera. E no. Con il suo comportamento egli ha onorato il Signore. Davide nella sua posizione regale, ve lo ricordate? Scusate solo un attimo. Davide nella sua posizione regale pensò che il favore dell'Eterno gli concedesse anche di violare la legge di Dio. Fratelli e sorelle, questo è il nostro problema. Cioè il favore dell'Eterno non è che ci può concedere di violare la legge di Dio. Egli la violò. Egli, contrariamente a Giuseppe, prese l'iniziativa e abusò del suo potere, prendendo la moglie di un altro. Prendendo la moglie di un altro e per liberarsi della sua coscienza, sappiamo che tramò e fece uccidere Uria. Perché? Perché non andò dal Signore a dire, Signore, io ho fatto un... dovuto andarci Nathan a dirgli, ma che cosa stai combinando? Ma che cosa hai combinato? Cioè io ti ho posto re, ti ho preso da quando eri pastore, adesso tu, hai visto una donna e te la sei presa, la moglie di un altro. e te la sei portata a letto così. Ma non solo, perché poi lui, perché il problema qual è? Quando poi cerchiamo di risolvere da soli questi problemi, non li risolviamo, anzi aggraviamo la situazione, perché lui cosa ha fatto? Dice, io devo far sparire il corpo del reato, che il corpo del reato non era la moglie, ma era Uria, capisci? Cioè, devo togliere di mezzo suo marito, perché così questa donna è libera. È difficile, se non impossibile, liberarsi senza Dio del nostro peccato. E nel tentativo di farlo da soli, aggraviamo il peso delle nostre responsabilità. Abbiamo bisogno di andare davanti al Signore. Potremmo proseguire all'infinito con queste storie, perché sono piene della parola di Dio. Il Signore ci chiama ad obbedienza, a riconoscere la tragedia della nostra caparbietà, la tragedia dei nostri errori. Perché il Signore noi lo onoriamo soltanto con il nostro comportamento. È inutile che veniamo a contarci. Poi veniamo qua. Io non so ognuno cosa fa nella sua vita privata. Io devo sapere cosa faccio io nella mia vita privata. Ok? E quindi, però, davanti a Dio, cioè, io questo devo sapere. Se onoro il Signore. Perché è tanto bello dire sempre, abbiamo detto messa e ce ne andiamo a casa. Prendiamo un'ostia e siamo a posto. No, no, non è così, fratello e sorella. Io sto dicendo il contrario. Sto dicendo il contrario, è solo con il nostro comportamento, con la presa di posizione, che onoriamo il Signore. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, così sta scritto. Perché? Perché era un uomo? Perché si pentì amaramente del suo peccato. Prima ha combinato il casino, capisce, ancora peggio. Poi però ha capito, e non solo capire, non basta capire. Ma basta andare, bisogna andare davanti al Signore, ed egli l'ha fatto, ed è questa, vedete, è questa la chiave di svolta nella nostra vita, nella vita di ogni uomo, è questo, da quel momento in avanti diventi un uomo secondo il proposito di Dio, che da peccatore incallito diventa una nuova creatura rigenerata dalla grazia. Solo allora, la grazia significa perdono, solo allora, non prima. Sembra incredibile che Dio abbia fatto costruire poi il Tempio a Salomone, a suo figlio. Sembra incredibile. No, perché Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Ma gli ha detto no, tu no, perché sei stato un uomo di sangue. Hai versato tanto sangue. E tra questi io credo che, non conto il sangue dei nemici per tutta una serie di motivi, ma tra questi c'è il sangue del giusto Uria, che serviva giustamente con la sua presa di posizione. Lui diceva, vai a dormire con tua moglie stanotte. No. E lei gli ha detto, no, come posso io, mentre, ecco, come posso io, dice, mentre i miei compagni al fronte stanno combattendo, capisci? Mentre viene sempre, appunto, ricordato che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, e che e il suo cuore fu tutto per l'Eterno, ma il Signore non gli concesse di realizzare il Tempio. Tutto quello che Giuseppe aveva sognato puntualmente si realizzò, puntualmente veniva realizzato, e in lui non c'era superbia, cari fratelli e sorelle, non c'era superbia, perché questi sogni venivano dal Signore, ed egli diventò viceré d'Egitto. Non serviva che diventasse faraone, il Signore avrebbe voluto farlo diventare faraone, ma non era questo il piano. Il Signore l'ha fatto diventare viceré d'Egitto giusto per quello che doveva fare, perché serviva poi per proteggere il suo popolo e tutto il resto. Certamente nel momento delle prove, che ha direttamente a che fare con le tempeste ormonali, cari fratelli e sorelle, più classiche dell'essere umano, che vengono esaltate da ciò che è proibito. Giuseppe onorò il suo Dio. Questo. Noi siamo credenti quando onoriamo il nostro Dio. Il suo Dio, e non prese la moglie del suo prossimo. Non prese la moglie del suo prossimo. Non ci andò a letto assieme. Era facile, fratelli, cioè immaginate, tutti quanti noi conosciamo, non è che devo raccontare le scene erotiche, le conosciamo tutti quanti, e tutti quanti noi siamo esseri umani fatti in questa maniera, con tutte le tempeste che volete. Ma egli onorò il Signore con il suo comportamento. Il Signore sa premiare coloro che lo amano. Il Signore lo sa premiare e premiò Giuseppe, e non solo Giuseppe, ma lo fa ancora oggi il Signore. Pensate che queste storie riguardino solo il passato, riguardano sempre, ma bisogna avere un cuore onesto davanti a Dio. Il Signore sa premiare coloro che lo amano e, come dicevamo prima, sa trasformare il male degli avversari in bene. Il male noi lo sappiamo, ci accorgiamo che vogliono farci del male, ci stanno facendo del male, ma il Signore lo sa trasformare in bene. Tutte le cose, c'è scritto, come abbiamo visto, cooperano al bene di coloro che amano Dio. Ma per amare Dio, cari fratelli e sorelle, come dicevamo prima, non è sufficiente aprire la bocca come delle papere, capisci? Che fanno qua, qua, qua. Non è sufficiente questo. Bisogna prendere, riconoscere i nostri errori, prendere posizione davanti a Dio e onorare il Signore. Diversamente non c'è scelta, diversamente non c'è pace. Però, fratelli e sorelle, come dicevo, bisogna avere il coraggio di accettare i nostri errori, le nostre posizioni sbagliate. Tante volte abbiamo delle posizioni sbagliate, abbiamo delle convinzioni sbagliate che cozzano direttamente contro la parola di Dio. Queste sono le cose che dobbiamo portare avanti al Signore, riconoscerle. Riconoscere, certe volte possiamo fare ammissioni comuni, possiamo conoscere assieme. Riconoscere che abbiamo sbagliato come comunità, che abbiamo sbagliato come coppia, che abbiamo sbagliato in tanti modi, in tante maniere. E portare davanti a Dio. Ed Egli ci darà la pace che noi non abbiamo. Non è difficile. Non c'è uomo che può avere pace nel mondo, neanche se dice di credere, se non ha fatto realmente pace con il Signore, se realmente non onora con... Dice il Signore, è la tua verità, io devo accettarla, non lo scampo, perché se non l'accetto resterò fuori dalla grazia di Dio. Abbiamo sbagliato, tutti quanti sbagliamo, fratello e sorella, tutti quanti acchiappiamo papere, chi insegue una cosa, chi ne segue, non segue un'altra, chi... abbiamo fatto tutti errori di ogni genere, in ogni maniera. Bisogna riconoscerlo, anche se è duro e pesante, anche se è duro e pesante, bisogna riconoscere gli errori. Ma vi dico, cari fratelli, che non c'è un'altra via. Anche se dobbiamo mettere in discussione il nostro status quo, cioè anche se in questo momento, l'ultima cosa che penso è di mettere in discussione il mio status quo, cioè quello che io ho acquisito in questo momento. Ma se è sbagliato davanti a Dio, io devo riconoscere che è sbagliato. E il Signore provvederà a cambiarmi, a cambiare tutto il resto nella mia vita. Non comportatevi come i pagani che non riconoscono e non accettano le loro posizioni sbagliate. Noi siamo credenti, fratelli. Se è vero che siamo credenti, queste cose, facciamo un passo in questo senso, non un passo nel senso contrario. A me non importa se perdi 100.000 euro, caro fratello e sorella. Se questi 100.000 euro tu li hai rubati, devi restituirli, capisci? Questa è la questione. Adesso ve ne dico una, simpatica però, molto simpatica. Potremmo distruggere l'isola in un attimo, ho letto questa mattina su, ma è una cosa vera che hanno fatto dei proiettili con grasso di maiale. Come succede? Cioè, c'è il proiettile e poi sono questa cosa qui sta terrorizzando gli islamici di tutto il mondo, perché se vengono colpiti da un proiettile, no, ma non è uno scherzo, li sta terrorizzando, perché se vengono colpiti da un proiettile del genere non muoiono, vanno all'inferno direttamente, secondo la loro religione vanno all'inferno. Quindi questa cosa qui, cioè, non sanno più. Cioè, io quasi quasi suggerirei ad Israele: caricate le vostre cose con dei proiettili di maiale, così appena voi rischiate questa cosa. Cioè, vanno all'inferno direttamente, loro lo sanno questo, no? E quindi, guarda che cosa hanno studiato. Quindi, cioè, farebbero bene a fare attenzione, ma non era questo quello che volevo raccontare. Non comportatevi come i pagani che non riconoscono e non accettano le loro posizioni sbagliate. Questo è il vero grasso di maiale che conduce all'inferno, per i fratelli e sorelle. Questo è il vero grasso di maiale che conduce all'inferno, non quello che mettono un proiettile che gli cospargo il grasso. Questo purtroppo, se non facciamo questo, continuiamo a restare turbati ed insensibili. Chiediamo perdono a Dio per la nostra cecità e che ci procuri del collirio, come sta scritto in Apocalisse, che è il vero balsamo per le anime nostre. Ci procuri questo collirio, perché questo è il collirio che ci farà vedere, e se non vediamo non guariamo. Dobbiamo vedere per guarire. E questo ci consente di fare la pace con Dio. Attraverso che cosa, fratello? Attraverso il riconoscimento e attraverso l'ubbidienza, perché Giuseppe è stato un uomo di ubbidienza in tutto e per tutto. Ha onorato il Signore non con le parole, non con le parole, dicendo sì, ma non ti preoccupare, no? E poi nel momento opportuno ha approfittato dell'occasione, come dicono molti, che l'occasione fa l'uomo ladro, e in preda a una tempesta ormonale, perché poi il proibito tira su la cosa, se la moltiplichi per un miliardo. Non ha fatto così. Ha onorato il Signore col suo comportamento. Ha detto: questo non è lecito per me. E vogliamo rileggerlo. Ma unisciti a me, gridava lei. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla gli è e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è così profonda che dovremmo solo inchinarci e riconoscere pienamente. E poi dice: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Come potrei fare questo gran male? Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non ha consentì a unirsi né a stare con lei. Giuseppe ha onorato il Signore. Il Signore ci dia la forza per poterlo onorare ogni giorno della nostra vita, e che nessuno abbia a riprenderci e a giudicarci come credenti. Amen.